one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't do the hustle. Shake, rattle, roll to my magic number.
Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one.
What is it?
One, two, three.
That's a magic number.
Yo, what's up?
One, two, three.
Hey, children. What does it all mean?
Sono le 11.34, di nuovo buona domenica, buona Pasqua, questa è Controradio, conduzione della domenica mattina, condizioni del tempo, Firenze è nuvoloso, al momento però non piove, almeno qui in centro, Peretola ci dice ci sono 17 gradi e mezzo, sulla costa un po' meno, 16 gradi. Più o meno siamo lì, il tempo è ancora perturbato, c'è una perturbazione che incombe, quindi direi meteo variabile al momento, però ora fra un attimo chiamiamo il Lamma, così ci fa un po' la situazione della giornata, ma anche la tendenza per la settimana che verrà. Buongiorno e buona Pasqua a Giulio Betti dell'Amma.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Lavorare il giorno di Pasqua, Giulio, come ti capisco.
Un lavoro sporco, ma qualcuno deve pur fare.
Qualcuno lo deve fare. La giornata di oggi, più o meno come l'avevamo annunciato, cielo coperto, possibilità di pioggia, le strade sono ancora bagnate, in questo momento non piove a Firenze, però sto guardando il radar, ce n'è ancora, diciamo.
Sì, diciamo che allora, non sono piogge particolarmente consistenti, però quanto basta per rendere un po' uggiosa questa Pasqua che vedrà, diciamo, sulla provincia di Firenze, in generale su tutto il centro-nord della regione, una nuvolosità più o meno onnipresente con possibilità di qualche pioggia intermittente, niente di particolare, va detto, come vediamo sono leggere piogge che poi si alternano a pause e poi ritornano. Diciamo l'unica cosa che nel pomeriggio potrebbe aumentare l'instabilità, potrebbero esserci anche locali rovesci, ma tutto è inserito all'interno di un sistema perturbato piuttosto modesto. Chi se la caverà un pochino meglio e finora se l'è cavata meglio è il sud della Toscana, dove sono presenti ancora ampie schiarite, dove il rischio di locali rovesci nel pomeriggio è decisamente più basso, quindi una Pasqua così, né carne né pesce da un punto di vista meteo.
Allora, per la prossima settimana, no, sto guardando le isobare con la previsione delle isobare a 12 ore, 24 ore, 36 ore, e quello che noto è che succede veramente poco, no? C'è questa perturbazione che praticamente ci staziona davanti nel Mar Tirreno, Mar Ligure e Mar Tirreno, non riesce a muoversi perché c'è l'alta pressione dall'altra parte. È corretta questa analisi che sto...
Allora, diciamo che sì, è corretta. Nei prossimi giorni succede una cosa abbastanza tipica, diciamo, dei mesi primaverili, nel senso che assisteremo alla presenza in quota, quindi alle medie quote troposferiche, di basse pressioni di aria fredda nei bassi strati. Tutto sommato i minimi di bassa pressione che stiamo osservando in questi giorni saranno assenti, diciamo che non sono previste al suolo dei minimi particolarmente significativi o profondi. In quota però si manterrà questa variabilità, questa aria fredda che favorirà soprattutto, direi, da martedì in poi mattinate tutto sommato buone, alternate a pomeriggi instabili con rovesci, però va detto martedì e mercoledì soprattutto sulle zone interne, mentre la costa sembra rimanere, così come domani, abbastanza immune da questi fenomeni, e saranno un'instabilità pomeridiana circoscritta soprattutto alle zone interne.
Nelle zone interne. Devo dire che almeno quello che posso vedere è che più o meno tutta la settimana sarà così.
Sì, sì, diciamo che tra giovedì e venerdì addirittura potrebbe entrare una perturbazione più strutturata. Quindi ecco, non è, diciamo che l'anticiclone latita da questo lato del Mediterraneo, e quindi
ha lavorato troppo durante l'inverno, quindi
Troppo durante l'inverno, lavora troppo durante l'estate, la primavera.
La primavera ci ha lasciato, vabbè, anche l'anticiclone, no? Deve avere un periodo in cui, e quindi praticamente la situazione è questa, esatto. Cioè tempo variabile, tempo di marzo praticamente, marzo sarebbe dovuto essere, sì, a marzo questo tempo.
Sì. Diciamo una cosa però che spesso ci dimentichiamo, che in Toscana i mesi di aprile e maggio rappresentano il secondo picco di precipitazione dell'anno, soprattutto sulla Toscana centro-settentrionale, un po' come nel nord Italia. Noi abbiamo un picco di piogge autunnale e un nuovo picco primaverile, invece al sud per esempio il picco è soprattutto autunnale e invernale. Quindi diciamo che sì, è vero che la primavera porta le prime fasi di stabilità, i primi tepori, ma è anche una stagione climatologicamente instabile. Ecco, ora abbiamo osservato anche troppe piogge, va detto, anche in certi casi eccessive,
sì, sì.
E questo purtroppo però rientra in un altro contesto. Ma in generale, ecco, pensare che la primavera sia uguale sole sempre.
No, diciamo che quello che stiamo vedendo ora è normale. Quello che abbiamo visto subito prima di questo invece era forse
perfetto,
il sintomo di qualcosa che è cambiato. Ma questa è in fondo queste piogge che passano veloci, leggere, sporadiche, insomma, questo più o meno forse non ci siamo più abituati, perché
esatto,
perché bravissimo, ha fatto sì, caldo in primavera negli anni passati, così già.
Sì, sì, è vero. No, no, questa è un'ottima osservazione. Abbiamo avuto fino al 2018 primavere molto miti, molto secche a volte, con anticipi di caldo. Negli ultimi anni, soprattutto i mesi di aprile e maggio, si sono rivelati spesso instabili. Quindi, però, ribadisco, è più questa la normalità che non quella precedente. E diciamo che le piogge dei prossimi giorni, questi acquazzoni pomeridiani, sono proprio tipici del periodo. Quello che non era normale è stata la pioggia eccezionale caduta ad esempio in Piemonte.
Certo.
Quindi diciamo che un po' di normalità dobbiamo, soprattutto di questi tempi, la
Praticamente l'altro ieri c'è stata questa alluvione in Piemonte, quindi vabbè, bisogna anche guardare un po' anche tutto intorno a noi. Allora, vediamo un po', c'è qualcuno che ci segue di Domenica di Pasqua, è incredibile, e fa delle richieste. Allora, buongiorno, buona Pasqua, se possibile pioverà domani in Versilia.
Domani in Versilia, allora, le spiego subito, la domani la situazione è questa: nella notte, prossima notte, pioverà in Versilia, farà un po' di pioggia, che però si esaurirà in mattinata, quindi già direi intorno alle 8-9 del mattino queste deboli piogge previste per la notte si esauriranno. Dopodiché sarà da metà mattinata in poi una buona giornata sulla costa, direi.
Oh, meno male, dai.
La promuoviamo.
Ok, poi Val di Luce domani. Domani Val di Luce.
Allora, Val di Luce domani, anche in questo caso valgono un po' di piogge notturne la prossima notte, che andranno esaurendosi, come detto, in mattinata. Nel pomeriggio è probabile che in Val di Luce faccia un acquazzone. Ora, non è che sarà una giornata di quelle perturbate con pioggia continuativa, però mettere in conto qualche pioggia nel primissimo ore del mattino e un acquazzone pomeridiano.
Allora, passo, ti faccio l'ultima richiesta e poi ti lascio andare ai tuoi riti pasquali. Mi devo muovere in bici. Quindi abbiamo detto oggi pomeriggio piove a Firenze?
Oggi pomeriggio, allora, a parte che chi va in bicicletta deve essere
preparato e temperato a qualunque cosa succeda,
di quelli tosti. Esatto, no, a parte le battute, no, il pomeriggio sì, ecco, io consiglio pettorina, insomma, di attrezzarsi per far fronte a un eventuale acquazzone.
Sì, bisogna essere preparati. Va bene, ti lascio andare, buona Pasqua davvero.
Grazie,
ci sentiamo. Allora, io la prossima settimana non ci sono, ci sarà il buon Barbasso che ti chiamerà al mattino presto,
e noi saremo pronti.
E noi ci risentiamo praticamente domenica prossima, più o meno alla stessa ora di oggi, per la conduzione domenicale, quindi
allora a tra una settimana,
e quindi a questo punto anche buona Pasquetta, perché no?
Grazie, altrettanto.
Grazie, ciao.
Ciao.
Early Sunday morning through Bakersfield, listening to gospel music on the colored radio station. And the preacher said, you know, you always have the Lord by your side. Well, I was so pleased to be informed of this that I ran 20 red lights in his honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I had an arrangement to meet a girl, but I was kind of late. And I thought by the time I got there, she'd be banned off with the nearest truck driver she could find. But much to my surprise, there she was, sitting in the corner, a little bleary, worse for wear and tear. There's a girl with faraway eyes. So I tell you, get a girl with far away eyes. Yep. That sacred bleeding heart of Jesus located somewhere in Los Angeles. And next week they say my prayer on the radio. And all my dreams will come true. So it did. So I tell you. So if you're down on your luck, I know y'all are seeing on the blinds. Find a girl with bars.
Allora, oggi usciamo un po' dalla scaletta classica perché anticipiamo la rubrica Libro e Società con Stefano Tani. Buongiorno professore.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
Quindi non solo, ma ne facciamo un doppio passaggio. Ma l'altra novità è che ho dato al professor Tani un compito, perché invece di parlare di un libro, ho proposto al professore di parlarci di quello che è uno script, un copione che è stato fatto per il film Jesus Christ Superstar, che in realtà deriva poi a sua volta da un copione fatto per il teatro. Com'è andata, professore?
Ci sono tutti questi interessanti passaggi, si potrebbe parlare di intermedialità, cioè si parte da uno script, si passa a un album, a un musical, a un film. Io penso che vorremmo soprattutto parlare del film, che è la cosa più interessante per noi in questo momento, anche perché ha delle caratteristiche originali e si presta, come si prestano i classici, a una rilettura, no? Un classico è un qualcosa che dopo 20 anni lo riguardi, se è un film, o lo rileggi se è un romanzo, e ti rendi conto che ti dice delle cose diverse rispetto alla volta precedente.
Ecco, un film
anche questo ha questo effetto su di noi.
È un film rivoluzionario che addirittura in alcune comunità religiose venne considerato blasfemo,
sì.
Perché proponeva personaggi chiave della storia di Gesù con dei twist, diciamo, mai visti prima, soprattutto per l'America bigotta degli anni 70 e poi anche per l'Italia. All'inizio ci fu una levata di scudi. Il professore è riuscito a cogliere questo aspetto?
Diciamo che tutte le comunità più integraliste, no? Non importa di quale confessione religiosa, hanno visto in questo film qualcosa che non andava. Innanzitutto, posso dirti, le cose che non andavano poi sono anche spesso le cose originali, le cose per me più interessanti, no?
Certo.
Giuda è un nero, cosa insomma,
già.
Che poi si presta anche a, come dire, a accuse di razzismo. Cristo è visto attraverso gli occhi di Giuda. Tutto il sistema filmico è costruito come poteva essere una rappresentazione del Living Theater, che andava ovviamente che andava di moda ed era operativo in quegli anni. C'è un pulmino che arriva, scendono gli attori, si preparano e poi alla fine c'è un altro pulmino. Ma parlando di cose fra virgolette blasfeme, è che non c'è la risurrezione.
Sì, infatti anche questa fu
una cosa da poco.
Una cosa chiave.
Sia Gesù che Giuda sono pedine manipolate. Entrambi i personaggi del musical dicono a un certo punto in modo diverso: io sto costretto a fare cose che non volevo fare, non intendevo di fare in quel modo.
Allora, visto su questo qui, sentiamoci proprio la musica, Heaven on Their Minds, dove c'è proprio Giuda che praticamente dice questo Giuda rivoluzionario, perché fra l'altro Giuda non è un semplice traditore, questo nel film è proprio è qualcuno che poi ha a cuore quello che è la popolazione, no? La sua popolazione, sì, che sì, è sotto, sì, l'occupazione dei romani, e quindi si preoccupa di un personaggio come Gesù che sta praticamente attirando l'attenzione dei repressori, degli occupatori, chiamiamoli così.
Esattamente.
Sentiamo, vediamo un po' se riusciamo anche a sentire qualche frase chiave dal testo.
My mind is clearer now. All too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. You've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted round some other way. And they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown. Like his father carving wood, he'd have made good. Tables, chairs and oaken chests would have suited Jesus best. He'd have caused no...
È un Giuda preoccupato, professore, preoccupato per la gente, preoccupato anche per lo stesso Gesù, no? Loro pensano che sei il Messia, quando si accorgeranno che non lo sei ti attaccheranno. Abbiamo perso il professore, credo. Vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo.
Stefano Dari, resta in video.
Professore, mi sente? Un po' un problema. Vediamo un po'. Dicevo allora, professore, un Giuda preoccupato anche per lo stesso Gesù, oltre che per la gente, gli dice loro credono che sei il Messia, quando scopriranno che non lo sei ti colpiranno duro, e anche questo dà noia un po' alla diciamo concezione classica. E poi per quanto riguarda la gente dice: ascolta, ti importa della tua razza? Non vedi che dobbiamo stare al nostro posto? Siamo occupati, hai dimenticato quanto siamo abbattuti? Quindi è veramente un personaggio rivoluzionario per quanto riguarda Giuda.
La chiamata verrà registrata.
Oh no. Va bene, sì, ho pigiato qualcosa, via.
Senti, volevo dirti anche che a proposito di cose originali, una è che tutto il dialogo è costruito attraverso le canzoni, questi non si parlano mai, tra virgolette, normalmente, ma si parlano attraverso le canzoni, e che c'è questo strano mix, un pochino kitsch, ma in fondo riuscito, di lance e carri armati, no? Cioè di passato guerresco e presente guerresco. A un certo punto addirittura Giuda, in uno dei suoi momenti drammatici, si trova inseguito da 5 carri armati Patton. Altra cosa interessante appunto è questa costruzione ciclica: pulmino all'inizio, scendono dal pulmino alle schiscone scene e poi se ne vanno sempre col pulmino. E all'interno di questo comunque c'è anche un dettaglio che viene sottolineato nel dialogo che vediamo nel DVD del film fra Norman Jewson e Ted Neely. Ecco, Norman Jewson, che è il regista, dice: io non volevo la risurrezione, volevo chiudere qui. E comunque con questo tramonto bellissimo, con la croce che si staglia nel tramonto, e poi in quel momento dal nulla sono arrivati un pastore e il suo gregge, che sono passati e si vedono non bene perché Jewson non era pronto per filmarli, ma che si vedono nella dissolvenza del tramonto. Era una cosa assolutamente non cercata e non voluta. Comunque sia Jewson per esempio e Ted Neely, che è l'attore che fa Cristo, che secondo me non è magnifico, comunque questo magari possiamo approfondirlo dopo, è molto più bravo Giuda ed è molto più bravo, più bravo Caifa. Bob Bingham è straordinaria, ha una presenza scenica importante. In questo loro dialogo entrambi dicono che questo film gli ha cambiato la vita, insomma, che è stata un'esperienza straordinaria nel deserto del Negev, con questo caldo spaventoso durante il giorno, la necessità di filmare solo a certe ore perché altrimenti non ce la facevano, bevendo ovviamente enormi quantità di acqua per sopravvivere, con una tecnica filmica anche ancora rudimentale, non c'era la Steadicam per esempio, e però insomma molto, molto riuscita in tutto questo.
Professore, ci dobbiamo fermare, siamo arrivati a mezzogiorno, però ritorniamo e soprattutto parleremo del prossimo personaggio rivoluzionario, quello che è di Maria Maddalena. Fra poco ci sentiamo, fra pochissimo.
Benissimo, a fra poco, ciao.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Marisa Baia. Il calcio di lunedì con Benedetto Ferrara e Andrea Montigiani.
Ok.
Oh, oh, molto piacer mi
fa. E sono contento di questo.
Lunedì alle 11:30. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Scopri Controradio Cross Media su www.
E alle 12:03 minuti do il buongiorno e buona Pasqua alla dottoressa Alessandra Zanazzi.
Ciao, buongiorno a tutti, buona Pasqua.
Allora, anche per quanto riguarda Stargazing, la puntata di oggi, l'abbiamo fatta a tema, l'abbiamo fatta l'edizione certo. Pasquale, professor, dottoressa.
Certo. Allora, perché la Pasqua è in qualche maniera collegata all'astronomia e cerco di raccontarvi questa cosa. Allora, oggi la Pasqua sappiamo che è una festività mobile, cioè non succede sempre nello stesso giorno, nella stessa data, come che ne so il Natale che è tutti gli anni il 25 dicembre. La Pasqua cambia perché dipende dalla Luna e da una serie di altri fattori. La Chiesa decise nel Concilio di Nicea del 325 d.C., stabilì che la Pasqua si celebra la prima domenica che segue la prima luna piena successiva all'equinozio di primavera. Quindi la domenica perché si vuole solennizzare la risurrezione di Cristo che sarebbe avvenuta la domenica. Il plenilunio perché questo deriva da precedenti celebrazioni ebraiche e di altre confessioni che accadevano nel primo giorno di luna piena, e dopo l'equinozio perché in qualche maniera la primavera simboleggia la rinascita, il ciclo della natura e la risurrezione. Dobbiamo dire che il Concilio di Nicea stabilì che l'equinozio fissò anche la data dell'equinozio, cioè disse l'equinozio è il 21 di marzo, come effettivamente era all'epoca. Però, e da allora sempre ai fini del calcolo della Pasqua, l'equinozio di primavera è fissato al 21 marzo. Però abbiamo visto nello stargazing di qualche domenica fa che l'equinozio astronomico, che è il momento in cui la Terra è esattamente per metà illuminata e per metà al buio e il giorno e la notte hanno la stessa durata, cioè un momento astronomico preciso, si può verificare in una data tra il 19 e il 21 marzo. Per esempio quest'anno, se vi ricordate, era il 20 di marzo, però la Chiesa dice è il 21 marzo, ok? E conta dal 21 marzo, cioè per esempio quest'anno dice il 21 marzo era l'equinozio di primavera, anche se sappiamo che era il 20, però la Chiesa ha detto è il 21. La prima luna piena dopo il 21 marzo è stata il 13 aprile, che era di domenica, e quindi la domenica successiva è il 20, che è oggi. Quindi quest'anno è stata calcolata così la data della Pasqua.
Quindi tutto dipende, però c'è questo dato falso, perché non è più il 21, e fra l'altro andrà anche a scendere, se non sbaglio, nei prossimi anni. Quindi si potrebbe verificare un po' un problema.
Si è verificato in passato, perché ora dopo vi racconto, vi volevo prima dire un'altra cosa.
Sì, va bene.
Questa cosa qui mi dice che la Pasqua può oscillare tra il 22 marzo, che è la Pasqua più bassa, no? La prima possibile, che accade se l'equinozio è un giorno, diciamo, è un giorno prima del plenilunio, della luna piena, e quindi il giorno dopo l'equinozio è la prima luna piena ed è domenica, ok? Se succede che il 21 di marzo è luna piena meno un giorno ed è un sabato, il primo giorno di luna piena successivo è il 22, quindi è la Pasqua più presto che c'è, è il 22. Oppure la Pasqua più tarda, più alta, è il 25 aprile, perché si verifica nel caso in cui il 21 marzo è luna piena, quindi bisogna aspettare la luna piena successiva, che sarà il 18 aprile, e se il 18 aprile fosse anche di domenica, si avrebbe che la Pasqua è la domenica successiva, quindi il 25. Il 25 aprile Pasqua è una bella fregatura, secondo me.
perché uccide una vacanza.
Esatto, però per fortuna la prossima è nel 2038 e quindi per un po' siamo tranquilli.
Siamo a posto.
Ecco, ora il fatto, che cosa succede? Che il calendario a cui siamo tutti abituati, che è quello che usiamo ora, è il calendario gregoriano, ma il calendario ha una storia molto antica e complicata e deriva da millenni di misure e osservazioni, perché sono da millenni che gli uomini sanno che per misurare il tempo ci si può riferire a delle ciclicità astronomiche nelle stagioni, col calendario solare, o nelle fasi della luna, coi calendari lunari, oppure per esempio gli antichi egizi, osservando Sirio, la stella più luminosa del cielo, si erano resi conto che l'anno solare, l'intervallo di tempo tra due equinozi, viene definito così, è grosso modo lungo 365 giorni. Però 365 giorni non è una misura precisa. E già nel 45 avanti Cristo Giulio Cesare aveva inventato, diciamo promulgato, il calendario giuliano basato su misure un pochino più precise, avendo calcolato che l'anno dura 365 giorni e 6 ore, e quindi il calendario giuliano di Giulio Cesare aveva previsto l'aggiunta di un giorno ogni 4 anni nell'anno bisestile. Il nome bisestile viene proprio infatti dal latino, perché i romani nel calendario giuliano aggiungevano il giorno in più dopo il sesto giorno prima delle calende di marzo, e quindi era bis sextus dies, da cui bisestile, no? Vabbè. Però anche questo non era preciso, perché l'intervallo tra due equinozi in realtà non è 365 giorni e 6 ore,
ma circa 6 ore circa, ci insegnavano a scuola.
Quindi mancano 11 minuti.
Ai.
365 giorni, 5 ore e 49 minuti. Sembra poca cosa, uno dice vabbè, 11 minuti tutto sommato, però su periodi lunghi
si aggiungono, si sommano,
si levano, perché sono 11 minuti in meno, no? Per su periodi lunghi l'effetto è notevole, perché c'è uno sfasamento di un giorno ogni 128 anni, e quindi diciamo verso la fine del 1500 l'equinozio astronomico, che il Consiglio di Nicea continuava a dire lo calcoli il 21 marzo, era in realtà l'11 di marzo, cioè tutto si era anticipato di 10 giorni.
Mamma mia.
E quindi la Chiesa aveva qualche problema, perché la data della Pasqua, l'equinozio utilizzato per calcolare la Pasqua e l'equinozio reale erano distanti più di 10 giorni, e questa cosa creava un po' appunto uno sfasamento delle difficoltà, anche perché tutti dovevano calcolarla era un periodo anche, va detto storicamente, no? Di un po' di rivoluzioni, c'erano stati luterani, c'erano gli ortodossi e calcolare la data tutti nella stessa maniera per la Chiesa era molto importante, per il Papa era molto importante. E allora Gregorio XIII, che all'epoca, alla fine del 1500, era il Papa, chiamò una commissione di esperti, di astronomi esperti dell'epoca, per vedere di calcolare, di riallineare il calendario astronomico con quello della Pasqua. E questi esperti fecero un monte di misure, di calcoli e determinarono esattamente la durata dell'anno, e stabilirono che per recuperare questo accumulo che si era verificato negli anni, avrebbero promulgato un nuovo calendario, che è il calendario gregoriano che ancora oggi utilizziamo, che entrò in vigore nel 1582, e la commissione decise di recuperare questi 11 minuti accumulati cancellando 3 anni bisestili ogni 400 anni, ma soprattutto sopprimendo 10 giorni. Per cui quell'anno la gente andò a dormire giovedì 4 ottobre del 1582 e si svegliò il venerdì 15 ottobre del 1582. Ok, quindi si sono persi nel nulla 11 giorni tra il 4 e il 15 ottobre del 1582. I giorni della settimana si sono continuati a contare in maniera invece sequenziale, anche se erano passati 10 giorni, ma era da giovedì si va subito al venerdì, forse perché non si doveva perdere nemmeno un digiuno, non lo so. La cosa per esempio buffa che io racconto sempre è che se andate a cercare su Wikipedia Santa Teresa d'Avila, trovate scritto che Santa Teresa d'Avila è morta nella notte tra il 4 e il 15 ottobre del 1582. Che se uno non sa la faccenda della riforma del calendario, pensa che questi fossero ubriachi quando hanno scritto sta cosa. E invece
è proprio così, non è un errore. non è una cosa.
Poi altre curiosità sono, per esempio, Voltaire qualche secolo dopo, parecchi secoli dopo, notò che siccome la Chiesa ortodossa, per esempio, cioè non tutti hanno
adottato,
accolto, sì, e adottato il calendario gregoriano, no? Per esempio la Chiesa ortodossa all'inizio non ne volle proprio sapere, e Voltaire scrisse: quegli stolti preferivano essere in disaccordo con il sole piuttosto che in accordo con il Papa, che secondo me è divertente. Oppure anche, che ne so, la rivoluzione russa, no? Che noi diciamo che è la rivoluzione di ottobre, perché fu il 24 di ottobre nel 1917, ma ottobre del calendario giuliano, quindi da noi era novembre.
Questo non lo sapevo, questo è interessante.
Studia sui libri di storia, trova che era il novembre, dice: ma come, si chiama la rivoluzione di ottobre? Perché è una faccenda di calendario. Ancora
mia.
Oggi ci sono, credo, 4 stati che utilizzano il calendario giuliano, credo ancora, comunque non il calendario, non usano il calendario gregoriano, che sono l'Etiopia, l'Iran, l'Afghanistan e il Nepal. Proprio ufficialmente loro non hanno, invece molti altri stati usano il calendario gregoriano, diciamo probabilmente per un fatto di uniformità all'Occidente, ma comunque continuano anche a avere affiancati calendari basati sul ciclo lunare, e, per esempio, no? Perché è molto collegato anche, che ne so, nelle tradizioni islamiche il Ramadan si calcola sulla base della luna, quindi la luna continua a essere molto importante. Il caos è che il ciclo lunare non è commensurabile, diciamo, non ha un numero intero di, non entra un numero intero di volte nel ciclo solare, quindi un anno e il mese lunare sono completamente sfasati, quindi questo crea un po' di problemi all'atto pratico. E però queste non ci possiamo fare niente. Ho messo la foto, cioè ti ho detto di mettere la foto di Santa Maria Novella, perché
sì,
uno dei calcolatori, diciamo degli esperti che fece parte della commissione di Papa Gregorio per determinare la lunghezza dell'anno e quindi il calendario gregoriano, fu padre Ignazio Danti, che prima di andare a Roma a lavorare col Papa era stato a Firenze alla corte di Cosimo II e aveva, tra le altre cose, allestito la facciata di Santa Maria Novella come uno strumento astronomico, comunque un compendio di strumenti astronomici. Infatti c'è sulla sinistra della facciata una sfera armillare, che è proprio uno strumento fatto da due cerchi, uno dentro l'altro, un po' obliqui. L'obliquità, diciamo, è fatta in maniera da evidenziare il momento esatto dell'equinozio, perché l'ombra di uno di questi cerchi dell'armilla si annulla, cioè diventa, invece che un'ellisse, una cosa, diventa un segmento, un pezzo di una retta, diciamo. E in quel momento è l'equinozio, è il momento dell'equinozio. Quindi lui lo utilizzava per il calcolo, appunto, della distanza, della durata dell'anno e quindi del tempo che intercorre tra un equinozio primaverile, per esempio, e quello successivo.
Tanta roba oggi per questa settimana di Pasqua, speriamo che i nostri ascoltatori l'abbiano digerita tutta. Comunque bellissima puntata, grazie davvero, grazie alla dottoressa Alessandra Zanazzi, buona Pasqua e ci risentiamo domenica prossima.
A presto, buona Pasqua a tutti.
Che facciamo stasera?
Aspetta, guardo su WhatsApp.
Su WhatsApp?
Non lo sai? Il City Lights di Controradio è su WhatsApp. Eventi, spettacoli, iniziative culturali, tutte le cose più interessanti del giorno ti arrivano su WhatsApp la mattina presto. Così puoi organizzarti. E se vuoi, puoi anche ascoltare il podcast del City Lights radiofonico.
Forte, che devo fare?
Semplice. Vai sul sito controradio.it, trovi il banner City Lights, clicchi e ti iscrivi. Mi raccomando, togli la notifica di WhatsApp, se no c'è il concerto di Pling.
City Light di Controradio, eventi, spettacoli ed iniziative culturali su radio, newsletter e WhatsApp.
Di notte e di giorno.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
Contro Radio.
Pensate un po', anche per la rubrica della pianta della settimana siamo a tema, oggi parleremo dell'albero di Giuda. Buongiorno e buona Pasqua a Stefano Pissi.
Buongiorno, buona Pasqua a tutti. Che bella
pianta. È bellissimo, fra l'altro, è un albero colorato, e fra l'altro è tra i primi che fioriscono a mettere le foglie in primavera. Questo leggo dalla nota degli ortisti di Firenze. Sì. Che albero è questo, l'albero di Giuda? Perché si chiama albero di Giuda?
Allora, è un albero, come dico io, piccolo, ma c'è tutto. Perché è un albero che fiorisce in anticipo alla fogliazione, ma questo lo fanno tante piante. Ma la vera caratteristica di quest'albero è che ha una fioritura direttamente sul tronco, tecnicamente si chiama caulifloria, quando i fiori invece di spuntare sui rami, cioè spunta anche sui rami, però anche direttamente sul tronco, e quindi la risulta è che c'è una macchia di colore rosa tipico di questi fiori, e che la rende molto molto bella, insomma, molto molto bella. Poi indica la stagione della Pasqua. Si chiama albero di Giuda perché è una pianta alla quale è stata affibbiata una leggenda, che secondo la quale Giuda Iscariota, secondo la tradizione cristiana cattolica, dopo aver tradito Gesù Cristo, si impiccò
su questa pianta,
la quale reagì con questa fioritura improvvisa, a simboleggiare addirittura le lacrime di Cristo. Insomma, le leggende ce ne sono tante, ecco. Però
vedo che c'è anche la localizzazione, perché si chiamerebbe albero di Giudea perché è diffuso moltissimo nello Stato di Israele, quindi c'è anche questa la spiegazione geografica.
La spiegazione geografico-scientifica è: la pianta è originaria, al suo areale di diffusione originale, nel Mediterraneo orientale. in Italia non rientrerebbe, però siccome è da, per questa sua caratteristica è sempre stata coltivata per fini ornamentali, alla fine poi la pianta con i semi si è diffusa e la si può trovare naturalizzata anche nei nostri boschi.
E non se ne fa nulla di questa pianta, niente ricette da questa pianta quest'oggi, perché come dicevi
riferisce alla cucina
quindi è una pianta tipicamente ornamentale, ma importante, perché se tutte le piante che hanno fiori sono importanti, sappiamo bene perché. Impollinazione, certo.
L'impollinazione, sì, è una pianta, è una leguminosa ed è un parente quindi dei piselli, dei baccelli, tant'è che i suoi fiori sono molto simili a quelli del pisello per forma e per colore, e anche i baccelli, i frutti che la pianta fa, che sono questi baccelli all'inizio verdi, poi tendono anche loro a colorarsi a maturazione, a colorarsi di porpora, per poi a maturazione ultimata diventano secchi, si aprono e lasciano andare questi semini piccoli con la parete liscia, che poi vanno a germogliare dove il vento li porta, insomma.
Molto bello da vedersi. In Toscana ne abbiamo in Toscana
come no, Firenze, sì. Firenze ne è piena. Quella foto che ho messo poi alla fine anche sul nostro Facebook è la pianta che c'è in un giardino storico a Firenze, che ormai non avrà fiori perché avrà iniziato già a mettere le foglie, quindi l'effetto visivo sarà ridotto rispetto a quello di quando aveva solo i fiori. Siamo nel giardino di Villa Bardini, quindi è una pianta molto, molto grande anche per la sua caratteristica.
C'è un paio di ascoltatori con cui sono d'accordo, che ci correggono nel linguaggio, perché non dal punto di vista botanico, no? Dal punto di vista politico, perché allora il nostro ascoltatore dice, purtroppo però questo non è vero, quando ho detto Stato di Israele lui mi corregge e volevi dire lo Stato di Palestina, e io aggiungo, mi piacerebbe poter dire lo Stato di Palestina ma purtroppo posso dire Palestina, ma purtroppo con mio grande tristezza non posso dire Stato di Palestina, perché al momento non c'è, almeno, e quindi lo prendo come un augurio che presto possiamo dire ad alta voce Stato di Palestina. E poi c'è quest'altro, che anche questo con condivido, ricordo ai più credenti o meno, alla domanda di dove sia nato Gesù, la risposta è in Palestina. Che è vero, guarda, io sono stato così attento, poi magari mi distraggo, però sono stato così attento che se guardi nella scaletta, io l'intervento appunto dalla Palestina l'ho descritto come Terra Santa, perché è un nome antico quello di Terra Santa, che identifica quell'area in tutte le lingue antichissime, quindi quella è proprio la Terra Santa, e mi piacerebbe anche poter dire che c'è uno Stato della Palestina, quindi lo prendiamo come augurio. C'è qualcos'altro da aggiungere sull'albero di Giuda, Stefano?
C'è da aggiungere un augurio che tutti possano magari imparare a riconoscerlo, e magari chiedere a qualcuno se è ad ascolto che lo riconosce, che ce l'ha nel giardino, ci può dire la sua. Secondo me è sempre bello coinvolgere le persone che ascoltano per capire anche il gradimento di questa piccola rubrica. Nient'altro direi, se nessuno ha delle domande o...
No, va bene così, buona okay. Buona Pasqua e ci sentiamo domenica prossima con la rubrica La pianta della settimana a cura degli Ortisti di Firenze.
Buona Pasqua.
darling. You know I still love you today. Would be back in your arms again. Yeah, if this world gets to be too much for you, baby, you know like yesterday. Everyone needs time away, but it's been so long since you've been gone. Seems just like yesterday, but there's nothing more I can say. If the
E torniamo al professor Stefano Tani. Oggi parliamo dello script di Jesus Christ Superstar, che poi più che uno script, come diceva il professore, sono tutte canzoni, però in qualche modo costituiscono proprio il copione del film. E stavo pensando a quello che aveva detto professore, quando questo aspetto, no, che sia Giuda che Gesù si lamentano, che praticamente sono delle marionette, in particolar modo il personaggio di Gesù lo dice chiaramente nel brano Getsemani. Ci sentiamo un pezzo di Getsemani e poi vediamo se riesco a tirare fuori proprio il testo dove è palese questa cosa che dice Gesù, che praticamente non è lui a decidere quello che deve fare. Facciamo così, andiamo?
Volentieri.
Andiamo, vai, sentiamoci.
Take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if
I'd want to know my God. Want to know my God. Want to see my God. Want to see my God. Why I should die. Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know my Lord. I'd have to see my Lord. Have to see.
allora quale il clou, diciamo, proprio professore, del uno dei pezzi più famosi, ma anche dove proprio si definisce il personaggio innovativo di Gesù. Traduco velocemente, poi magari commentiamo insieme, no? A un certo punto, proprio prima, all'apice del brano, dice: ma perché dovrei morire? Perché dovrei morire? E poi aggiungo: puoi mostrarmi ora che non verrei ucciso in vano? Sta parlando direttamente con Dio, con il principale. Mostrami solo un po' del tuo cervello onnipresente. Anche questo qua, c'è una differenza fra il padre e il figlio, non sono uno, c'è proprio differenza. Mostrami che c'è una ragione per cui vuoi che io muoia. Sei stato molto siamo ritornati, siamo ritornati un attimo, mi si era sganciato il collegamento. Non mi sono accorto in quale momento è passato, però diciamo questo brano, questa parte era proprio quando c'erano le incertezze di Gesù che la Chiesa Cattolica allora non aveva apprezzato minimamente. Perché, professore?
Beh, intanto lui dice anche take me now before I change my mind,
ecco.
A Dio Padre, prendimi ora prima che cambi idea, perché è un Gesù estremamente riluttante, sia lui che Giuda, come abbiamo detto già nella parte precedente, sono delle pedine nelle mani di Dio Padre. E è uno degli elementi innovativi e interessanti, no? Un Giuda che tradisce Gesù perché dice a Gesù, in un confronto molto duro, che Gesù è un uomo normale, confuso, che aveva un programma che non è riuscito a rispettare. E Gesù non sta portando a termine la sua missione, secondo Giuda, sta creando un malumore nell'occupante romano che presto teme Giuda reagirà violentemente contro gli ebrei, no? In altre parole, Giuda tradisce Gesù per scongiurare un bagno di sangue, tanto Gesù è confuso e non porta alla rivolta contro i romani, mentre comunque i romani si stanno preparando a reagire.
Alla repressione.
A reagire, cioè a reprimere. Giuda però a un certo punto si sente appunto a sua volta parte, anche se crede di agire in contrapposizione con Gesù, a un certo punto si rende conto, come Gesù, di essere parte di un potere, di essere subornato da un potere superiore che lo ha fatto ragionare come ha ragionato nei confronti di Gesù, e forse l'ha fatto sbagliare, perché qualcuno sbagliare e tradire doveva per portare a termine il sacrificio. Insomma, il disegno è solo il Dio Padre, e ci sono questi due personaggi: Giuda, che crede di fare una cosa di sua volontà, cioè di contestare Gesù, e poi si rende conto che invece a sua volta è manipolato, e Gesù che riluttantemente accetta di essere sacrificato. Gesù che probabilmente, quale uomo normale, vorrebbe fare una vita normale con Maria Maddalena, che lo ama, no? E quindi entrambi si rassegnano ai voleri di questo Dio Padre, che è assolutamente il personaggio intorno, invisibile, intorno a cui tutto ruota.
E fra l'altro un progetto che lo stesso Gesù stenta di comprendere, non capisce perché deve essere massacrato sulla croce. Lui lo sa, lo sapeva dall'inizio, ma una volta che si è trovato a vivere, dice: ma perché? Perché devo morire per un progetto che abbiamo iniziato? E poi si ferma e dice: no, che hai iniziato tu, non l'ho iniziato io il progetto, questa cosa così.
Questo
è tanto. E poi hai appena accennato, professore, al rapporto d'amore con la Maddalena. Anche lì tanta roba. Maria Maddalena, notoriamente una prostituta. Che ha un rapporto che, fra l'altro, in alcuni scrolls negli scrolls non scelti dalla Chiesa Cattolica, non scelti dall'Impero Romano che ha creato la Chiesa Cattolica, in alcuni scroll risulta che la Maddalena e Gesù stavano insieme, no?
Certo.
Sentiamoci un attimo, facciamo il break musicale con questa versione di I Don't Know How to Love Me, nella versione però di Sinéad O'Connor, sono nella versione, ce l'ho sotto mano, non so se l'ha mai sentita, professore, un'occasione.
No, io ho sentito l'originale, ovviamente.
Sentiamoci questa, perché è solo chitarra, sì. Chitarra e voce, molto, molto bella. Just a man, will be just one more, soltanto un uomo sarebbe soltanto un uomo in più di tutti quelli che ho già avuto. Professore, che diciamo su questo?
Stavo pensando proprio mentre risentivo le parole di Maria Maddalena, che questa è la storia di tre creature coartate da un potere superiore. Maria Maddalena lo dice nella canzone, appunto, che ha avuto tanti uomini, Gesù è solo un altro uomo, e lei non lo vuole amare, ha paura, ma alla fine della canzone dice: He scares me so, I want him, sì. So, I love him so, con i puntini di sospensione che fanno proprio pensare a una specie di riluttanza nei confronti di questo sentimento che lei vorrebbe invece non avere, controllare, reprimere. Quindi abbiamo tre creature coartate: Gesù costretto a fare il martire, il povero Giuda che prima crede di agire di sua volontà contestandolo e poi capisce di essere parte anche lui di un disegno più grande, e Maria Maddalena a sua volta che si rimette invece poi che è veramente un uomo, appunto, nonostante questo diverso dagli altri.
Ecco,
tre persone coartate.
Coartate. Su tutto questo, poi, anche se questa è provata, questa storia, c'è anche il sospetto, o la teoria, che questo fosse già allora una legge per la guerra israelo-palestinese.
I soggetti, però rispetto allora.
Altri perché prima nel film sono vestiti da americani della guerra, rompono il metodo degli americani nella guerra in Vietnam, e ci sono anche i fucili mitragliatori, non mi ricordo quale modello, però che in qualche modo riportano agli Stati Uniti d'America. Quindi questa era anche vista un po' come forse un po' più allargata, come l'oppressione, diciamo, l'oppressione militare di una popolazione e la resistenza, come possiamo dire, professore?
Allora sotto, come tu hai detto, c'era un po' la guerra in Vietnam, ma abbiamo detto che questo film, questo musical, questa rock opera è un classico, e quindi da sempre adito a nuove interpretazioni col passare del tempo, no? Continua a vivere di una vita attiva. E oggi cosa possiamo dire? Senz'altro i romani ormai sono gli israeliani, gli ebrei sono i palestinesi, a mio parere.
Sì. è cambiato tutto, però la sostanza è che la guerra in quella terra rimane.
Non finisce mai,
anzi, ha raggiunto un apice mai visto prima.
Livelli spaventosi, sì, con sempre gli stessi alibi poi da parte degli israeliani, lasciamo perdere, non siamo qui per.
No.
Vabbè, insomma, lasciamo perdere.
Va bene, e poi il finale è fantastico come l'inizio, però c'è un dettaglio, non so se l'ha notato, che non si vede Jesus andare via.
No, è l'unico che non sale sul pullman, e c'è in effetti sia Giuda che Maria Maddalena che guardano, sono sul predellino del pullman e guardano e dicono: ma questo dov'è? Stiamo salendo tutti, stiamo ripartendo, e dov'è?
E dov'è? E su questo chiudiamo, professore, mando la sigla finale praticamente, da cui il film poi prende il titolo, Superstar. Professore, ci sentiamo la settimana prossima.
Senz'altro, Jimmy, grazie a te e ai nostri ascoltatori, speriamo di passare un giorno
tranquillo,
meno sereno, nonostante tutto quello che accade intorno a noi. Noi abbiamo da mangiare, Jimmy. E anche bene, insomma, in Palestina non va così.
Ci penserò. Buona Pasqua.
Buona Pasqua, ciao.
allora, vediamo un po'. Ma hai avuto un audio così disturbato? Oh, mi dispiace, è Radio Maria che vi boicotta. Ci sta. Possibile. Poi dove si trovano i podcast? Allora basta andare sul sito Controradio, controradio.it, nella tendina alla radio, si apre la tendina alla radio e ci sono tutti i podcast di Controradio, e lì ci sono elencati tutti i programmi. Questo è praticamente Easy Sunday, trovate tutta la trasmissione con tutte le rubriche. Bene, abbiamo ancora l'ultima rubrica di questa giornata di Pasqua. Buongiorno e buona Pasqua a Giulia Spisso da New York.
Ciao a tutti, ciao Jimmy, buona Pasqua.
La festeggiate la Pasqua a New York?
Ma in realtà no, pensa che domani che è Pasquetta io sono comunque a lavorare, quindi ecco, non è molto sentita come festa.
Se ti può consolare nemmeno a Los Angeles c'è una grande celebrazione della Pasqua, immagino.
Però fanno questa... Sì, fanno questa sfilata molto strana, che è una sfilata sulla Fifth Avenue, di questi costumi pazzi sulla Pasqua, qualcosa di molto strano e divertente. Piccola parentesi.
Chiusa la parentesi, l'opera della settimana.
Allora, oggi parliamo di arte contemporanea italiana, finalmente. Abbiamo tutte, diciamo, le nozioni per poterla comprendere a questo punto, quindi vi voglio parlare di arte povera, e l'opera del giorno è quella di Pino Pascali, che si intitola 32 metri quadri di mare circa, e si trova alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma.
Eccola, la vedo, e se i nostri ascoltatori vanno sulla nostra pagina Facebook la vedono anche tra le fotografie del giorno. È una vetrata blu, praticamente.
Sì, c'è molto di più come sempre, però
immaginavo.
Allora, un'opera del 1967 ed è composta, come si può vedere dalla foto, da 30 bacinelle riempite di acqua colorata blu mare. Diciamo che, per essere più specifici, queste 30 vasche sono realizzate di alluminio zincato e contengono appunto quest'acqua colorata che riprende il blu della sua città natale, della città natale dell'artista, che era Polignano a Mare. Quindi diciamo ci possiamo collegare bene con questa giornata pasquale, come tutti magari rientrano a casa per festeggiare insieme alla propria famiglia, che sia chi va dal nord al sud o il contrario, diciamo è abbastanza anche tematica.
No, sono sorpreso perché pensavo fossero vetri, invece tu mi dici che quelli che sembrano vetri in realtà è vera e propria acqua, che la fa più interessante, perché sennò altrimenti sembrava veramente un pezzo di facciata continua di un building commerciale, diciamo. Va bene, esatto. E cosa c'è dietro tutto ciò?
Allora, prima di tutto bisogna dire che l'operazione che ha fatto l'artista con questo opera è un'operazione molto, diciamo, possiamo dire anche poetica, perché trasporta il suo mare, il mare della propria città, del proprio paese, all'interno del museo con quest'opera. Infatti lui era molto legato alla propria città natale, e questo mare del sud, questo blu acceso, viene, diciamo, con questa traslazione sottile molto raffinata, portata in maniera artificiale con quest'opera, e vuole ricreare quello che per lui il mare significava, quindi memorie, emozioni, territori, il suo luogo di nascita.
E anche questa è un'opera prettamente da museo, però è interessante, credo che si potrebbe rifare in piccolo, no? Qualcuno che sta a Firenze, che però magari come me è del sud, riproduce magari un po' più piccolo un'opera come questa e si mette davanti e pensa di vedere il proprio mare, e quindi è questo,
esatto,
questo è il concetto.
Sì, diciamo che oltre a questo, oltre appunto a questa traslazione verso la memoria e i propri territori, Pascali fa anche un'operazione che è quella che poi è la caratteristica principale dell'arte povera, ovvero riportare l'arte a qualcosa di primordiale. L'acqua appunto è l'elemento primordiale dell'esistenza, il primario, quindi c'è questa volontà di decostruire ogni operazione e portarla al suo primitivismo e alla sua povertà, ecco. Quindi questa natura che poi ci riporta anche gioia, emozioni e relazioni.
Non sono molto soddisfatto dal termine arte povera, perché a vederla questa non sembra arte povera. Arte povera, io penso delle madie, dei mobili di legno, quelli della nonna, dove le credenze, le vecchie credenze. Questa è, come giustamente hai descritto tu, è fatta di alluminio anodizzato, che quindi l'alluminio anodizzato invece porta alla modernità. Cosa mi dici su questo?
Bravo, è proprio questo quello che fa l'arte povera. L'arte povera è questo movimento che si è sviluppato in Italia sul finire degli anni 60, per essere ancora più precisi fu proprio inventato, se si può dire così, dal critico d'arte Germano Celant, che definì come arte povera tutte le ricerche di artisti che stavano esponendo alla Galleria La Bertesca di Genova proprio nel 1967. E i precari infatti contestavano la società del tempo, che faceva di qualsiasi cosa una merce, un oggetto consumistico, e l'arte non doveva più produrre opere d'arte perché già si aveva abbastanza produzione nel mondo, e quindi era necessario rifiutare tutta la ricchezza consumistica e riportare tutto al primario. Facendo questo però ovviamente si utilizzavano materiali che erano quelli industriali, quindi abbiamo qui l'acciaio, vediamo in altri casi proprio metalli pesanti, anche il fuoco, la fiamma ossidrica, unita a qualcosa di più primordiale come può essere l'acqua, terra, ma anche per esempio la roccia, la pietra.
Questo mi ricorda un po' il movimento moderno, no? Le Corbusier per esempio, ma non solo lui, i mobili che erano pensati proprio per costare poco, perché erano fatti con materiali semplici, tubi di metallo piegati e imbottitura, come i famosi divani, divanetti, Le Corbusier, come le poltrone Barcellona. Poi però il problema è che questi qua hanno preso così tanto valore che anche le copie, anche al giorno d'oggi, che vengono riprodotte, nonostante i materiali siano poveri, costano un occhio della testa. È successo lo stesso anche con l'arte, immagino.
Sì, l'arte povera italiana infatti è uno dei movimenti d'arte contemporanea italiana che è il più famoso al mondo, è il più conosciuto, ha avuto tantissimo successo anche oltreoceano. Posso dirvi alcuni nomi, poi magari li vedremo più avanti, però tra di loro c'è anche Michelangelo Pistoletto, che lui è una star ormai, c'è Mario e Marisa Merz, Gilberto Zorio, Luciano Fabbro, Giovanni Anselmo, sono tutti artisti che da quel momento in poi hanno avuto una grande fama ed è tutt'oggi. Pensa che io lavoravo in un museo qua a New York che era dedicato interamente all'arte povera, l'arte contemporanea italiana.
E non volendo essere povera te ne sei scappata. Scherzo, grazie Giulia Spis.